Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco.
Ciao Chiara.
Eccoci qua, ciao Federico, ciao a tutti.
Cominciamo con...
Cominciamo con Tito. Sì, è stato scoperto il primo dinosauro erbivoro italiano, notiziona.
Grande, questo è anche il fatto.
Bel dinosaurone.
E poi siamo stretti su questo pianeta, saremo sempre più stretti, un libro ce ne parla.
E poi chiudiamo in maniera così un po' divertente ma anche molto tecnica, parliamo del sederone di Federico.
Ecco, via.
La notizia è freschissima, è stato scoperto Tito, il primo dinosauro sauropode erbivoro italiano, è stato presentato pochissimi giorni fa qui al Museo di Storia Naturale di Milano. E partiamo però facendo una considerazione: dove si trovano e come si trovano i dinosauri in Italia?
Gustavo Pierangelini, ingegnere che scopre dinosauri, intanto ci dica dove esattamente.
Allora, il posto è Rocca di Cave, che è una località, un piccolo comune di 400 abitanti vicino a Roma.
Dov'era questo dinosauro?
Allora, le ossa che abbiamo trovato stavano a casa di una persona che li aveva trovati costruendo un muretto. Allora, le ossa provenivano da un altro affioramento che era stato smantellato per costruire un manufatto, un forno mi pare, e erano state date appunto alla persona, ad Antonio, per costruire il suo muro. E costruendo il muro si è trovato in mano questi sassi che non riuscivano a entrare bene nel muro e che avevano una forma strana, e quindi li ha mantenuti da una parte con l'intuizione che potesse essere qualcosa. Antonio mi ha chiamato per chiedermi che cosa io ne pensassi e cosa potevano essere, visto che...
Perché ha chiamato lei?
Allora, tanto è una questione di connessioni e di network. Ho creato nel 2005 un gruppo archeologico nella zona di Palestrina, quando abitavo ancora in Italia, e la figlia di Antonio faceva parte del gruppo all'epoca, e quindi già c'era un punto di collegamento. Durante una vacanza nel 2011 un amico mi ha detto: c'è Antonio che ti deve far vedere qualcosa, e quindi abbiamo cominciato in questa maniera.
Però quando l'ha visto, ok, ha capito che non era un sasso, ma non avrà mica capito che era un dinosauro.
No, allora ho capito che era un osso, ho capito che era una vertebra, di che animale, però tutto da terminare. Quindi convinto Antonio a darmi i sassi per studio, li ho presi e ho innanzitutto cercato io di vedere cosa potesse essere, quindi sono partito da rettili marini perché appunto era sedimento marino, però non mi tornava alle cose, quindi ho chiamato Cristiano e abbiamo cominciato lo studio insieme. Prima soprintendenza informata, messo in chiaro che potevamo mantenerli e tenerli qui a Milano per lo studio, e poi è cominciata l'avventura.
Ci troviamo qui al Museo di Storia Naturale di Milano perché è stata appena annunciata la scoperta. La scoperta di chi? Di Tito, il primo sauropode italiano. Cristiano Dal Sasso, paleontologo del museo, lo conosciamo già da tempo perché spesso ci racconta di dinosauri, però adesso ci devi raccontare, Cristiano, chi è Tito.
Tito era un titanosauro, da qui il soprannome che gli abbiamo dato, e anche perché è stato trovato non lontano da Roma, quindi evoca anche il nome di un imperatore romano. I titanosauri furono i più grandi dinosauri che riuscirono a calpestare il suolo terrestre. Ce n'erano alcuni che raggiungevano i 40 metri, ma Tito era un pochino più piccolo.
Quanto pensiamo potesse essere grande?
Quando morì stava ancora crescendo, ma era lungo tra i 5 metri e mezzo e i 6 metri. Quindi era relativamente un nano tra titani.
Però questo ci fa capire che era un cucciolo?
Era un individuo subadulto probabilmente, ma è probabile che la specie cui apparteneva, che ancora non conosciamo bene perché abbiamo soltanto tre ossa, avesse dimensioni più ridotte rispetto ai titanosauri continentali, perché di fatto il nostro Tito viveva, così come Ciro, su una isola o una penisola non più grande dell'attuale Sardegna.
Perché stiamo parlando di che periodo, Cristiano?
Stiamo parlando del Cretaceo inferiore, 113 milioni di anni fa, e il Mediterraneo, l'antenato del Mediterraneo, l'oceano di Tetide, divideva ancora più che oggi l'Africa dall'Europa, ma c'erano evidentemente, seppur sporadici, dei ponti continentali che animali terrestri come i dinosauri erano in grado di attraversare migrando da sud a nord o viceversa.
Voi avete trovato una vertebra e avete fatto un marchingegno astuto, l'avete moltiplicata per tre, e avete creato un segmento della coda, ecco. E questo cosa vi ha detto?
Beh, appunto proprio perché avevamo un elemento solo, ma mostrava delle articolazioni bizzarre, volevamo capire come influivano queste articolazioni sulla mobilità della coda. Quindi ne abbiamo fatto delle repliche non identiche, ma una un po' più piccola dell'altra, così come è davvero nel corpo di un vertebrato, grazie ad una collaborazione con il Politecnico di Milano e con il Fab Lab di Milano. Il Politecnico ha realizzato le scansioni in 3D della vertebra e questi file sono stati poi stampati dal Fab Lab. Ed è così che abbiamo capito che la mobilità laterale della coda era piuttosto limitata, mentre Tito poteva muovere bene la coda dall'alto verso il basso.
Questo significa qualcosa per le sue posizioni?
Una bizzarria anatomica, ma non un'unicità. Ci sono alcuni titanosauri che, secondo alcuni paleontologi, utilizzavano la coda come puntello per alzarsi sugli arti posteriori e brucare le chiome di alberi più alti. Non è escluso che Tito facesse la stessa cosa.
Ecco, a questo proposito possiamo ipotizzare che cosa potesse mangiare?
Questa è una bella domanda a cui è difficilissimo rispondere, perché è vero che sono stati trovati resti di vegetali terrestri sulle piattaforme adriatiche e dell'Italia meridionale, ma non c'erano certo delle enormi foreste. Secondo alcuni paleontologi, i dinosauri erbivori, tra cui i titanosauri, si erano abituati a cibarsi nell'emergenza anche di alghe.
Questo è il primo grosso che troviamo, ed è affascinante questa cosa. Ce ne saranno altri sparsi nel territorio, come si fa a trovarli? Possiamo dare una mano? Non lo so.
Beh, questi animali vivevano in branco probabilmente, quindi ne potremmo trovare degli altri anche nello stesso giacimento di Rocca di Cave. Bisogna cercare. Sappiamo dalle orme fossili, che sono molte in territorio italiano, che questi animali passarono e trascorsero anche un certo periodo di tempo nella nostra paleopenisola. Naturalmente trovare i resti ossei è più difficile, perché di orme un animale ne può produrre centinaia o migliaia durante la sua vita, mentre il suo resto corporeo è uno.
Un'ultima parola la vogliamo dire magari sulla filogenetica. Possiamo in qualche modo collocarlo? Chi erano i suoi vicini di casa? Ecco.
Andrea Cau, coautore dello studio scientifico, ha fatto un cladogramma, cioè un albero filogenetico basato su una lista di caratteri anatomici che abbiamo visto nella vertebra, ed effettivamente abbiamo trovato conferma di una parentela, somiglianze e dunque una parentela con un dinosauro africano che si chiama Malawisaurus. Quindi non è improbabile che gli antenati di Tito siano stati dei migranti che hanno attraversato il Mediterraneo, l'antenato del Mediterraneo 113 milioni di anni fa.
C'è un sauropode sulla 4, chilometro 70. Adesso sentiamo cosa ci dicono quelli del traffico. Pare che ci sia una coda pazzesca.
OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Vi parlo di un libro, Il pianeta stretto. Questo stretto dovrebbe poter rimandare, come immagino, quando siamo in ascensore con un sacco di gente, magari in un ufficio. L'autore è Massimo Livi Bacci, che è qui con me stasera. Buonasera Livi Bacci.
Buonasera a lei e buonasera ai radioascoltatori.
Professore di demografia all'Università di Firenze. Allora, questo libro, breve, denso, Il pianeta stretto, affronta una delle tematiche più cruciali e complesse per i prossimi, forse anche secoli, certamente decenni, ed è il problema della sovrappopolazione, o comunque in generale popolazione, quanta gente sta sul nostro pianeta. Il libro è decisamente stimolante, perché nell'affrontare questo tema abbiamo tutti delle immagini le più diverse, e il libro cosa fa? Ogni due o tre pagine ci cambia, Massimo Livi, e ci cambia prospettiva. Una cosa che sembrava poter avere una soluzione, lei poi ci fa vedere che ha tutta una sua complessità. Io però ho una domanda di fondo da farle. C'è un problema di spazio, disponibile, sembra che ne abbiamo tantissimo. A un certo punto lei dice che, insomma, se arrivassimo a 9 miliardi, in pratica in un paio di paesi, tre come la Spagna, la Francia e l'Italia, ci starebbero tutti. Quindi il pianeta sarebbe sostanzialmente vuoto, però poi quale problema c'è? E beh, che magari uno che vive a New York, se per fare spazio dobbiamo mandarlo nel Montana, non è che è felice. Quindi c'è questa contraddizione tra spazio disponibile ma praticabilità sociale di questo, spazio.
Certamente, l'esempio dei 10 miliardi che potrebbero stare in tre paesi è del tutto così, diciamo, per colpire l'immaginazione.
Certo.
Se fossimo disponibili o fossimo capaci di vivere come si vive a Singapore, con la stessa densità, beh, allora questi tre paesi basterebbero. Ma naturalmente è un esempio assurdo che non potrebbe mai realizzarsi. Il tema è che ogni individuo, per vivere, non ha solo bisogno di spazio per muoversi e per vivere e per sopravvivere, ha bisogno di spazio per nutrirsi, ha bisogno di spazio per muovere sul territorio, ha bisogno di ettari coltivati per potersi alimentare. E naturalmente il pianeta nostro è un pianeta finito, abbiamo 134 milioni di chilometri quadrati di terre emerse, delle quali oramai più della metà sono direttamente o indirettamente antropizzate.
Lei dà questo dato impressionante: l'Africa, che oggi ha 900 milioni di persone, fra 30-40 anni potrebbe averne 2 miliardi e 2, quindi una roba impressionante.
Sì, questo in un'ipotesi abbastanza conservatrice, diciamo. Potrebbe anche averne di più. Ma noi speriamo che un certo abbassamento del tasso di incremento dell'Africa prosegua nei prossimi 30 anni e che ci si limiti a poco più di un raddoppio. E questo è quasi sicuro che questo avverrà.
Ma lei come la vede però in generale la partita?
Allora, io vedo la partita con dei lati, con un certo ottimismo a lungo termine, perché sicuramente la popolazione del mondo sta perdendo la spinta alla crescita. Il rallentamento è evidente, la popolazione del mondo cresceva al 2% all'anno negli anni 60, 50 anni fa, cresce oggi all'1%. Il futuro però è pieno di problemi. Uno è quello dell'utilizzazione dello spazio, perché le popolazioni si tendono a concentrarsi nelle aree più fragili anche, che sono le aree costiere. Poi non c'è solo la crescita totale della popolazione, c'è che questa crescita è molto disuguale, come lei ha già accennato alla questione dell'Africa, potremmo citare la questione dell'Europa o della Cina, che sono destinate a perdere popolazione nei prossimi decenni, quindi è un mondo che va ancora a velocità molto differenti.
Sì. Il pianeta stretto, edito da Il Mulino, l'autore Massimo Livi Bacci, che saluto. Buona serata, Bacci.
Buona serata, grazie.
Ed eccoci arrivati all'ultimo servizio che avevamo annunciato.
Che parte, Federico, non vergognarti, da un'esperienza personale. Questa volta la raccontiamo agli ascoltatori.
Sì, è molto breve. Poi mi sono confrontato anche con due amiche che hanno partorito, che non può essere il mio caso.
Ecco, te lo stavo dicendo.
Allora, quella anestesia che si fa sulla spina dorsale, che può essere epidurale, poi abbiamo capito che invece può essere anche di un altro tipo, sono abbastanza analoghe, insomma. E per parlare di questo abbiamo qui Gianluca Cappelleri. Buonasera, Cappelleri.
Buonasera.
Buonasera. Buonasera.
Anestesista all'Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano. Allora,
sì, tu ti sei trovato nella situazione in cui, insomma, dovevi subire una piccola operazione e quindi avevi bisogno di bloccare, come dire, la parte inferiore del corpo.
E la sensazione, l'abbiamo detto anche prima in inizio di trasmissione, è quella, per dirla spiccia, di avere un grande sederone, cioè a un certo
sedere dilatato
come una poltrona, e oltretutto con le mani toccandosi l'anca si ha la sensazione effettivamente che questa sia 50 centimetri di distanza.
Ecco, Cappelleri, lei non lavora alla Neuro, essendo anestesista ci può dare una spiegazione?
No, tenga presente che da oggi i medium sono in par condicio, quindi se lei parla di una puntura sulla coscia destra, me ne deve fare una anche
sulla
sinistra. Sì.
Va bene, rimediamo facendo una puntura nello spazio mediano, quindi nel centro, sia la parte destra che la parte sinistra.
Siamo in perfetta par condicio.
Alfano potrebbe dire qualcosa, ma comunque vediamo.
Dunque, la sensazione di sederone, come l'avete definita voi, è dovuta alla perdita della propriocezione, cioè della sensibilità propriocettiva dopo l'anestesia spinale o peridurale, che comunque sono analoghe.
Ce la spieghi la propriocezione?
Propriocettiva significa perdere la propria sensazione del proprio corpo nello spazio, quindi non si ha più la sensazione di dove si trovano gli arti.
E per sua esperienza tutti, diciamo, subiscono gli effetti che ha subito Federico, cioè che pensano di avere appunto un sedere dilatato, oppure c'è gente che magari ha percezioni diverse?
La differenza che di percezione può dipendere dalla profondità del blocco o dal livello a cui noi siamo arrivati con la nostra anestesia spinale. Se per esempio consideriamo un'anestesia spinale che ci permette di avere l'anestesia fino all'ombelico, allora abbiamo incluso tutti gli arti inferiori e quindi anche il sedere e la parte posteriore. In questo caso, perdendo la propriocezione di queste zone, si può avere quella sensazione di avere questo sederone come l'avete definito voi.
Esatto. Oppure cosa può succedere?
Oppure può succedere che sempre in questo tipo di anestesia è possibile avere un effetto ancora maggiore, nel senso di avere un livello ancora più alto. In questo caso la perdita di propriocezione è un po' più estesa e magari non ci si focalizza tanto sulla parte posteriore, anche se poi chiaramente toccandola uno sembra una cosa estranea e quindi può fare questo tipo di effetto. O al contrario, in un blocco più ristretto, quindi con un'estensione minore, il sedere può rimanere fuori dalla perdita propriocettiva e allora magari non si muovono solo gli arti, ma si sente la parte posteriore.
Scusi la domanda banale, però come si fa a selezionare quali parti del corpo addormentare?
Allora, con l'anestesia spinale, che è quella a cui ci stiamo riferendo in particolare...
Che è quella, diciamo, che ha subito Federico, che è un po' diversa dall'epidurale,
esatto,
che invece subiscono le donne in sala parto.
È un filino diverso, sì, perché siamo in uno spazio diverso e anche la tecnica è un po' diversa. Nell'anestesia spinale si fa una singola iniezione a livello dello spazio subaracnoideo, che sarebbe, detto tecnicamente, ma è lo spazio dove è contenuto il midollo. In questo spazio c'è un liquor che serve da lubrificazione, da protezione del midollo, e l'anestesia spinale si fa iniettando dell'anestetico direttamente in questo liquido. Ovviamente dove facciamo l'anestesia spinale siamo a un livello generalmente più basso, cioè dove il midollo è già terminato, quindi siamo sotto la seconda vertebra lombare.
E voi siete sicuri che non può andare su verso l'alto?
No, in realtà non siamo sicuri. La possibilità di risalita è dovuta a tre cose fondamentali. La prima è la posizione del paziente. La seconda è, in termine tecnico, la baricità dell'anestetico, cioè il peso specifico dell'anestetico, che può essere più o meno rispetto a quello del liquor. E il terzo è la dose che noi facciamo. Se va da sé che una dose più bassa avrà un blocco più ristretto. Un anestetico che ha una baricità superiore si deposita verso il basso, e quindi noi, a seconda della posizione del paziente, possiamo ridirigerlo.
Ma in generale, dottore, può anche essere possibile che io faccia un'anestesia che mi rende insensibile solo un braccio e la spalla magari, o ci sono delle situazioni nelle quali l'anestesia specifica non si può fare?
Solo un braccio o la spalla? Allora, solo un arto si può anche in qualche modo fare con l'anestesia spinale, solo un braccio o la spalla si può fare solo con un blocco periferico, andando a fare una puntura a livello di tronco nervoso, ma al di fuori della colonna vertebrale, quindi già in spazi successivi, in punti successivi alla colonna vertebrale. Quindi, diciamo, vengono chiamati in tecnicamente blocchi periferici, per questo motivo, per differenziarli dai blocchi centrali che sono sulla colonna.
E per non fare confusione, facciamo una differenza tra quella che, appunto, dicevamo, la spinale, quella che ha subito Federico per fare l'operazione, e l'epidurale, che invece è un pochino diversa e l'hanno subita, insomma, tante donne in sala parto.
Esatto.
Allora, l'anestesia, si tratta di iniettare l'anestetico in due spazi diversi. L'anestesia spinale, come ho detto prima, si fa all'interno di questo spazio subaracnoideo, quindi a ridosso del midollo dove c'è del liquor, mentre, cioè il liquido che avvolge le meningi ed è presente dalla zona lombare fino all'encefalo in realtà, mentre lo spazio peridurale è precedente allo spazio subaracnoideo ed è uno spazio virtuale dove non c'è liquor ma c'è del grasso e niente di più, e qualche vasellino. In questo caso l'anestetico può iniettare, però chiaramente non si miscelerà con il liquor e quindi avrà una diffusione diversa, più ristretta, più prevedibile, ma che è anche più lenta, e quindi se si vuole fare un'anestesia è un pochettino più difficile da ottenere, perché dovremmo aspettare molto più a lungo. Si preferisce in questo caso mettere un cateterino e poter fare l'anestetico in continuo, e quindi per questo motivo viene utilizzato nel post-operatorio come analgesia, per esempio nel travaglio di parto, comunque in molti interventi chirurgici per analgesia nel post-operatorio.
Ok, cioè non fare una dose massiccia subito, ma dosata.
Seguire
esatto,
mano a mano l'operazione.
E continua. Sì.
E c'è qualche area e quindi tipologia di operazione per la quale la locale non si può assolutamente usare?
No, in realtà attualmente con le tecniche che abbiamo a disposizione, sia periferiche che centrali, l'unico punto in cui non possiamo fare anestesie, diciamo, regionali sono oltre il collo, perché addirittura si possono, tecnicamente è possibile fare un blocco peridurale anche a livello cervicale per interventi di otorinolaringoiatria, cioè della laringe o della faringe. Sopra diventa naturalmente molto più complesso e non è più possibile.
Non è il caso.
E che tipo di sostanze sono che compongono l'anestesia, così se si possono dire in maniera...
Sono anestetici locali che, per dirla con una, sono sostanze derivate da un capostipite unico che è la cocaina.
La cocaina.
Ok. Ecco, questo. Okay.
Questo è un uso buono. Ecco.
Interessante.
Certo, naturalmente
da sapere.
I nostri sono sintetici, quella era una cosa un attimino diversa, però diciamo che la composizione chimica è molto simile.
Ok.
Va bene. Grazie davvero, dottore.
Gianluca Cappelleri, grazie e buona anestesia.
Buon lavoro, sì.
Grazie a voi.
Arrivederci. Anche oggi che puntata, dinosauri.
Sì, abbiamo fatto una bella Macedonia, dinosauri, libri e infine sederoni.
Sederone.
Ecco.
Anche Tito c'ha un
sederone da dinosauro. Oh, ricordatevi che sul nostro blog, che trovate facilmente
dall'homepage
della radio, radio24.it, trovate la gallery, perché noi insomma siamo stati alla presentazione di Tito, e quindi trovate un piccolo video con delle fotografie e un approfondimento. Quindi
buona settimana a tutti
e a tutte, ciao
ciao.